Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao a tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata del Pointer Podcast. Benvenuti a voi che ci seguite per la prima volta, ben ritrovati se invece ci seguite già da un po' di tempo e ci conoscete già. Siamo arrivati all'episodio 51 e lo pubblichiamo a 2 anni esatti di distanza da quando per la prima volta abbiamo pubblicato il nostro primo episodio e siamo arrivati quindi su Spotify e Apple Podcast. Un evento importante che oggi festeggiamo insieme a Alessandro e Eugenio, che saluto.
Ciao.
Ciao.
E io, come sempre, sono Luca. 2 anni fa quindi abbiamo iniziato questa avventura con una grande emozione nel momento in cui ci siamo ritrovati nel giro di 2-3 ore dal non avere un podcast ad essere su Spotify, e mi ricordo ancora che è stata un'emozione abbastanza grande perché ci siamo ricercati su Spotify e ci siamo trovati su Spotify. Oggi diciamo vogliamo fare una puntata un po' particolare, visto che sono 2 anni che abbiamo iniziato. Vogliamo un po' raccontarvi quello che abbiamo fatto fino adesso, che chi ci segue magari dall'inizio lo sa già, ma chi ci segue da poco può conoscerci oggi in modo diverso rispetto a come ci avete conosciuto fino adesso. Quindi vi vogliamo parlarvi un po' di come abbiamo iniziato, di com'era il nostro setup inizialmente, di come sono cambiate le cose nel tempo e di come siamo ora, quindi sia dal punto di vista del nostro setup, come microfoni, come montaggio delle puntate, come sito web, cose di questo tipo. Quindi, visto che la puntata in realtà non l'abbiamo preparata tantissimo, io lascio la parola a Eugenio e Alessandro che ci raccontano come è nato il Pointer Podcast.
Allora, il Pointer Podcast è nato con una persona che si è svegliata un giorno e ci diceva a mio Eugenio: ma perché non facciamo un podcast? No, dai, che fai? Ti esponi così tanto col rischio di dire cavolate, poi la gente ti lincia e tutto il resto. Io lo boccio una volta, io lo boccio 2 volte, io lo boccio 3 volte e alla quarta ti arrendi e dici va bene, iniziamo. E quindi è stato Luca che ha spinto per far partire il Pointer Podcast ed è grazie a lui che oggi siamo qui che registriamo. E poi c'è questo interessante parallelismo tra il fatto che abbiamo 2 anni e a 2 anni un bimbo incomincia a camminare, no? Anche prima forse, ha già iniziato. E il Pointer Podcast, secondo me, sta iniziando a camminare effettivamente. Abbiamo cambiato un po' il mindset, magari ve lo raccontiamo anche durante la puntata di quanto si è cambiato. E la tua esperienza da questo punto di vista dell'inizio del podcast?
Il primo ricordo che mi viene in mente quando penso a 2 anni fa, quando abbiamo iniziato il Pointer Podcast, è l'imbarazzo davanti al microfono della prima puntata. In generale quello, e poi forse l'imbarazzo della prima diretta che mi avete costretto a fare, ma forse anche della seconda e della terza.
Ah già, cavolo.
E quello purtroppo è una cosa che abbiamo lasciato, però purtroppo, perché siamo a distanza, perché all'epoca registravamo tutti nella stessa stanza, era più facile fare una diretta.
Sì, no? vero.
Io mi ricordo che addirittura non nella prima, ma nelle primissime, diciamo, puntate comunque, prima della puntata avevamo notato che se ci bevevamo una birra o un vino o qualcosa del genere eravamo poi effettivamente più sciolti durante l'episodio, quindi facevamo la cena, cenavamo, ci bevevamo qualche birra e poi registravamo l'episodio perché risultava tutto più semplice, eravamo un po' più sciolti nel parlare perché mi ricordo che effettivamente all'inizio eravamo un po' impauriti, forse, non lo so come. Certo, c'era un po' di imbarazzo, no?
Ah, e poi tra l'altro, se volete iniziare a fare podcasting, ok, un altro suggerimento è fare la live su Instagram. Perché, non lo so, ti mette in condizione di non distrarti e ti fa arrivare in fondo tutto in one shot. Non lo so, questa è stata un po' l'esperienza che abbiamo verificato. Però è soltanto una condizione mentale, insomma. Poi piano piano si abitua.
Forse perché ti mette comunque in condizione di dire c'è qualcuno che mi sta ascoltando in questo momento, quindi non posso fare errori e dire vabbè li controllo poi in post produzione. Invece ora per esempio che stiamo registrando, se faccio un errore domani mattina quando montiamo l'episodio lo taglio. Invece se sono in diretta su Instagram non è che posso fare tagli, quindi è tutto più complicato o più semplice da un certo punto di vista, perché comunque ti risparmi il montaggio. A proposito di montaggio, all'inizio come facevamo a registrare l'episodio, a montarlo? Cioè era un po' una cosa, diciamo, arcaica forse.
Sì, intanto eravamo tutti insieme, quindi un unico telefono, se non ricordo male, che registrava tutte e tre le voci. E da lì prendevamo poi l'audio e lo montavamo su Audition. Forse all'inizio senza nemmeno troppi effetti. Tagli
Sì,
brutali
esatto.
e pubblicati così.
E poi tra l'altro abbiamo scoperto la comodità di avere tre tracce distinte, nel senso che avendo tre tracce distinte uno veramente può manipolare i discorsi. Se c'è una sovrapposizione di due persone, taglia l'audio che magari non permette poi all'utente di ascoltare bene cosa sta dicendo l'altro, qualche risata magari che è troppo forte, cerchi di ridurla e cose di questo tipo. E chiaramente se registrate soltanto con uno smartphone, questa problematica è grossa perché non puoi togliere la sovrapposizione, cioè tagli, blocchi e vanno via tre voci. Quindi, vabbè, insomma, per qualcuno che ha avuto già esperienza in fare editing audio capisce benissimo qual è la problematica.
Sì, addirittura credo che forse il primo episodio l'avevamo registrato col computer, quindi c'aveva una qualità sicuramente pessima se confrontata con quella che abbiamo adesso, perché comunque adesso abbiamo fatto un po' uno step in avanti. E forse una cosa che avevi detto prima delle tre tracce è stata per noi forse all'inizio qualcosa di obbligato, no? Passare a registrare con tre tracce, perché noi ci trovavamo benissimo a trovarci nella stessa stanza, ci sembrava la cosa più naturale del mondo, ci vedevamo a cena e registravamo la puntata. Nel momento in cui ci siamo poi trovati a distanza, siamo stati in pratica obbligati a registrare prima due tracce, poi addirittura tre. E quindi questo, diciamo, noi abbiamo anticipato un po' quello che poi sarebbe successo durante la pandemia, perché a quel punto saremmo comunque stati obbligati a farlo. Abbiamo anticipato di qualche mese questa necessità, diciamo, di registrare a distanza e quindi di avere le tre tracce separate. E in generale, ora che siamo a distanza, registriamo sempre sentendo con una, cioè, chiamata su Google Meet, per esempio, in questo caso. E poi ognuno appunto registra la sua traccia, la stessa cosa la facciamo nel momento in cui c'è un ospite, l'ospite registra la sua traccia, ci manda la traccia che ha registrato alla fine dell'episodio e poi noi facciamo il montaggio. E per il montaggio però mi sembra non abbiamo fatto grandi passi in avanti, in realtà cioè, abbiamo sempre usato Audition.
Sì. Io ho avuto un breve periodo dove stavo utilizzando un robot di Linux, un programma che purtroppo faceva veramente pietà. Però sì, nel senso però nel senso Audition è chiaramente il top del top.
L'unica cosa che forse è migliorata all'interno di Audition è l'uso di alcuni effetti, e nello specifico, visto che stiamo facendo una puntata, diciamo, destinata a chi magari vuole iniziare a sua volta un podcast, vi diciamo un po' quali effetti usiamo, forse se siete pure anche voi d'accordo. Niente di eccezionale, usiamo solitamente degli effetti per ridurre un po' il rumore di fondo, diciamo, delle tracce, e di questo. Personalmente, il mio orecchio, diciamo, lo notava più quando usavamo gli audio del telefono. Cioè, il miglioramento lo notavo di più, mentre invece con l'audio del microfono, questo adesso è un piccolo spoiler perché non abbiamo ancora parlato del microfono, con l'audio del microfono si nota di meno il miglioramento. Mentre invece una cosa che ho notato che porta un reale miglioramento è un effetto di Audition che va a sincronizzare il volume delle varie tracce. Perché un problema che c'è stato fino a qualche puntata fa è che io magari ho la mia traccia, parlo con un certo tono di voce e il tono di voce è più alto rispetto al tono di voce di Eugenio o di Alessandro o dell'ospite. Quindi quello che succede è che io che ascolto tengo il volume a un certo livello e finché magari parlo io ascolto tutto normalmente. Nel momento in cui arriva l'ospite il volume è troppo basso. Oppure troppo alto, e quindi non va bene, giustamente. Diciamo, mettendosi dal punto di vista di chi ci ascolta, è chiaro che uno deve fornire una qualità dell'audio decente, perché Allo stesso modo, come quando io ascolto un podcast e lo abbandono se la qualità dell'audio è vergognosa e capita spesso, allo stesso modo mi rendo conto che magari uno che potrebbe ascoltare perché è interessato all'episodio, a quello di cui stiamo parlando, potrebbe abbandonare l'ascolto perché l'audio fa pietà, insomma. Quindi ecco, vi lancio la palla per parlare di un altro miglioramento che abbiamo avuto nel tempo, piano piano tutti quanti, cioè il passaggio dalla registrazione tramite telefono alla registrazione con microfono.
Io ho fatto due step, nel senso che sono passato dal telefono, che comunque devo dire che poi una soluzione low cost era una soluzione top, nel senso che ci ha permesso di registrare per quasi un anno a una qualità decente per essere senza microfono, e alla fine meglio di quello che riusciamo a fare col computer. A quel punto sono passato a un microfono di fascia medio-bassa, nel senso che era un microfono da una 50-60 euro, e pensavo di migliorare un po' la qualità. La percezione iniziale mia è che la qualità magari era leggermente migliorata, in realtà era né più né meno come registrare col telefono, quindi esperienza negativissima. Poi Luca e Alessandro sono passati a microfoni seri e lì c'è stato veramente il salto di qualità e l'ho seguito anche io con quello. Però ecco, l'esperienza è stata che probabilmente da parte mia i microfoni a metà non c'hanno alcun senso.
Diciamo che quando ho iniziato a pensare di comprare il microfono serio, mi sono un po' perso nel mondo del ok, con una scheda audio esterna, con il microfono, con l'ingresso particolare, tutto, con l'idea un po', non lo so, di avere questo super audio che era meglio dei microfoni USB. Però di fatto, in realtà, uno ripensandoci bene, sono completamente scomodi con la scheda audio esterna. Questa roba secondo me è molto, molto scomoda. E alla fine ho ripiegato su un Blue Yeti. E devo dire la verità, nel senso, per quello che uno deve fare podcast, secondo me è più che sufficiente. Già un investimento non banalissimo, dai, nel senso, se non sbaglio sono sui 130-140 euro, una cosa del genere. Però è soddisfacente come risultato. Poi ci sono anche quelle della marca delle Shure, come si chiamano? Le Shure sono le cose, le signore, però va bene, ci siamo intesi, che sono quelli che usano musco selvaggio e questa cosa così. Sicuramente per chi riesce a manipolare l'audio e sa effettivamente come manipolarlo bene, ha senso. Nel nostro caso, che comunque ci basta avere un audio buono, ma non è che andiamo a fare ritocchi così pesi, il microfono USB è più che sufficiente. Tanto per fare un paragone, se uno prende la scheda audio esterna è come fare un po' le foto in RAW con la macchina fotografica. In teoria dovresti averci più diciamo più informazioni, che quando poi vai a modificare su un programma di editing audio riesci a modificarle più nel dettaglio, mentre se sei sul digitale con l'USB tendi ad averci un pochino meno informazioni, quindi quando applichi gli effetti magari non riesci a ottenere lo stesso tipo di livello di modifica nell'altro caso. Però anche qui si aggiunge sempre l'aspetto che se hai una scheda audio esterna mediocre e un microfono mediocre, tanto vale comprarti veramente l'USB e lo Yeti, che è decisamente comunque migliore rispetto a un qualcosa di... Cioè è buono, oggettivamente è buono, lo sentite voi dall'audio che sto parlando ora, se vi piace vuol dire ok, buono. Rilancio la parla invece, perché dovete sapere che al Pointer Podcast abbiamo una divisione interna, ok? Siamo schierati, io e Eugenio siamo schieramento Blue Yeti, mentre Luca è schieramento...
Rode, ma lui la fa molto più... schierata o comunque più divisa di quanto sia effettivamente, perché in realtà io non ho una preferenza per l'uno e per l'altro, semplicemente perché non, ho provato soltanto il Rode e non il Blue Yeti, quindi non posso dire chi sia migliore dell'altro, che sia migliore dell'altro il Rode rispetto allo Yeti. Alessandro dice di sì, vabbè, però io...
No, volevo aggiungere solo una cosa, ok? Per i neofiti, ok? Io sono un neofita, però vi dico comunque anche questa cosa. Il Blue Yeti c'ha la possibilità di aggiustare il gain, che significa che se io lo alzo come sto facendo in questo momento, non lo sto abbassando, così lo sto alzando, posso andare a fare i vari ASMR e questa roba qui. E poi, tra l'altro, ci sono diversi pattern per acquisire la voce sul Blue Yeti, nel senso che il microfono sostanzialmente in questo momento mi sta prendendo soltanto la voce che viene da davanti il microfono, ma è possibile switchare un pattern e il microfono registra anche la roba che viene da dietro il microfono, diciamo. Mai usati questi pattern, uso soltanto il cardioid, che è questo, diciamo, modalità podcaster. Però se uno è in compagnia, quando si potrà tornare in compagnia, magari potrebbe essere comodo avere un pattern che prende sia da davanti e indietro per fare un'intervista o comunque cose del genere. E non so se il Rode ce l'ha comunque queste funzionalità.
Guarda, io credo che non ce l'abbia. Non è che l'ho. No, sono abbastanza sicuro che non c'ha queste funzionalità. Perché io sulla destra del microfono c'ho solamente due rotelline. Una è per l'audio della cuffia che è attaccata al microfono. E l'altra, da quello che ho capito, da quello che ho un po' giochicchiato, diciamo, mi fa modificare quanto. Diciamo da quanta distanza diciamo prende l'audio il microfono. Credo che sia questo, nel senso ho provato un po' a modificarla, a girarla e a seconda di quanto la giro capta più suoni del
Potrebbe essere
normale.
il gain, allora, quello.
E
Esatto.
ok, gain, ok, abbiamo dato un
Anche.
nome. Ok, quindi faccio gli ASMR pure
Evidentemente sì,
io.
se lo metti alto alto dovresti fare ASMR.
Però quando prima registravo col telefono anch'io, io sono stato l'ultimo a fare il passaggio al microfono a Natale, e effettivamente sono contento, diciamo, del fatto di aver preso subito un microfono, non dico professionale perché non è un microfono sicuramente da studio, ma è un microfono, diciamo, superiore rispetto a quelli che trovate su Amazon nella fascia 50-60 euro, perché probabilmente prendendo una cosa del genere sarebbero stati soldi buttati. E dopo poco avrei detto sì, ok, non ha cambiato nulla, per cui serve qualcosa di più serio. E quindi forse è valsa la pena di spenderci direttamente i soldi che costa il Rode, circa saranno 160-170 euro, non mi ricordo precisamente. E perché altrimenti sarebbe, cioè, avrei speso due volte in pratica, anche perché molto spesso in questi qua su Amazon da 50-60 euro c'è incluso anche il treppiedi o il gancio, insomma, del microfono, che se lo vai a cercare da solo costa altri 20-30 euro. Quindi effettivamente il microfono ha un valore, diciamo, abbastanza basso forse rispetto a quello che lo vai a pagare. E a parte questo, la cosa che mi è piaciuta quando ho provato il microfono, questo qua della Rode, è il fatto che io vedo da Audition, adesso stiamo registrando, e la cosa che è bella è che nel momento in cui io non parlo, non c'è, non registra nulla, cioè è una linea piatta. E nonostante io stia qui a giocare col cavetto della cuffia, nella registrazione non si sente niente. E è una cosa che, boh, a me mi sembra assurda. Cioè, quando l'ho vista, dico: ma è possibile che davvero non prende l'audio di chi sta intorno? Cioè, per esempio, qualche settimana fa che avevamo registrato la puntata con Antonio Gulli, io avevo fuori dalla finestra dei lavori, cioè Alessandro e Eugenio sentivano i lavori, ma nella registrazione della puntata non si sentiva niente. E questa è una cosa che proprio non riuscivo proprio a capire, e mi ha fatto apprezzare ancora di più effettivamente il passaggio dalla registrazione col telefono alla registrazione con un microfono più professionale, se vogliamo chiamarlo così. Non ci stanno i pattern come ha detto Alessandro, però a me personalmente tra i due ho scelto il Rode semplicemente perché esteticamente mi piaceva di più dell'altro, onestamente, devo dire la verità. Cioè non ho guardato troppo le specifiche, mi piaceva di più esteticamente, quindi ho detto vabbè, prendo questo.
Ma ti faccio una domanda, tu quando parli c'hai il tuo audio nelle cuffie oppure no?
Sì, c'ho il mio audio nelle cuffie.
Ah, ti risenti anche? Ok, certo. Perché c'hai quindi il jack attaccato
sì,
dentro il microfono.
Il jack al microfono.
Ah, ok.
E c'è un treppiedi piccolino che però non è molto stabile in dotazione. E prima o poi comprerò il gancio, come ce l'avete anche voi.
In effetti sì, riescono a filtrare praticamente tutti i rumori tranne quello delle mie ventole, che vi confermo anche oggi si sentono perché alzando il mio volume sento le ventole del computer.
E passando sempre un po' al setup, quello che avevamo inizialmente, noi ci siamo scontrati, proprio scontrati letteralmente, con un problema grande all'inizio, cioè ok, registriamo l'episodio, va bene, ma poi effettivamente come lo mettiamo online? Cioè, come esiste qualcosa di già pronto? Dobbiamo fare un sito, cioè, boh, andiamo su Apple Podcast e ci fa pubblicare lì, ci fa caricare un file MP3, andiamo su Spotify e ci fa caricare un file MP3 e lì ci siamo proprio scontrati con questo problema perché non trovavamo guide online, era una cosa, sembrava una cosa assurda perché dici online è possibile che non trovi effettivamente una guida che ti porti da zero a avere un podcast. E quindi abbiamo passato quella serata del 14 maggio, quando abbiamo poi effettivamente pubblicato la prima puntata, a cercare di capire come fare e ci siamo riusciti dopo qualche ora. Non so chi dei due vuole parlare un po' del setup che avevamo inizialmente con il sito, i plugin che abbiamo avuto fino a qualche giorno fa poi.
Allora, devo dire la verità che tutto sommato ci stava, nel senso che con WordPress c'era questo plugin che si chiama
Seriously Simple Podcasting.
Ok, e effettivamente ti aiutava molto per interfacciarti, avere un feed che poi davi, il feed è un URL, diciamo, che dai in pasto al Apple Podcast o Spotify per farti riconoscere l'esistenza del tuo podcast all'interno della rete e dalla quale poi loro traggono le puntate automaticamente. E quindi da questo punto di vista, essendoci quel plugin lì, era molto comodo. E chiaramente utilizzando WordPress hai due vantaggi. Uno è che se non sei un grande spippolatore programmatore, ti puoi permettere di tirartelo su seguendo una guida, anche se non sai niente di questa roba. Lanci WordPress e poi da lì sostanzialmente ti trovi con l'interfaccia grafica e spippoli un po' con i plugin, queste cose così, e riesci a strutturarti il tuo sito, quindi per partire. Poi però diciamo che puoi migliorarlo e quindi a quel punto ci ha messo le mani Luca e quindi è uscito il nuovo sito.
E qui vi faccio una domanda, ma tornando indietro, iniziando oggi il podcast, rifareste quello che abbiamo fatto? Nel senso, ripartiremmo da zero con la VPS, col sito, oppure magari andremo verso uno Spreaker o Anchor o... Boh.
Io lo rifarei come adesso, cioè se tornassi indietro riprenderei anche WordPress e rifarei le stesse cose, gli stessi errori che abbiamo fatto con Docker all'inizio, con WordPress, con Apache, cioè, avevamo anche Apache che non serviva, poi abbiamo scoperto dopo, con tutti i problemi che c'erano stati con i certificati, SSL, tutti i problemi che ci abbiamo avuto, insomma. Cioè lo rifarei perché comunque mi rendo conto che quello che abbiamo imparato facendo questa cosa è tanto maggiore rispetto a quello che avremmo potuto imparare facendo un podcast su Spreaker o simili. Cioè, quanto abbiamo. Cioè, io personalmente quando ho iniziato il podcast non avevo mai usato Docker. E ho imparato a usarlo perché quando dovevamo crearci i container e lavorarci con i container di WordPress, Apache e il database di WordPress, serviva da capirci un minimo. Insomma, da lì ho iniziato, ho imparato un po'. Non dico che sono un esperto, ma ne conosco più di prima e probabilmente se non ci fosse stata questa occasione, l'avrei magari scoperto più tardi. Quindi sì, io tornando indietro farei la stessa cosa, anche perché è molto più semplice rispetto a... No, molto più semplice no,
Più divertente
però
sicuramente.
più divertente, esatto.
Sì, poi dipende chiaramente dal tipo di persona che vuole andare a fare podcasting, no? Se sei un programmatore spippolettone, ti puoi permettere di tirare su tutto ciò, VPS, diciamo WordPress, secondo me può rientrare in qualche modo in un utente che magari non è troppo spippolettone, ma potrebbe riuscire a farlo partire in qualche modo seguendo qualche video guida e facendo qualche copia e incolla di comandi. Però se non sei programmatore o comunque uno spippoli, allora necessariamente devi andare su altri servizi e pagare qualcosina in più magari, ecco. Non so, magari ti becchi anche un'indicizzazione un po' migliore se fai attraverso altri servizi piuttosto che fartelo per conto tuo.
Sì, sicuramente, guarda, usando quei servizi, tante cose che noi abbiamo fatto a mano e che ci hanno causato magari problemi, non ce l'hai. Cioè, noi abbiamo avuto problemi, te l'ho detto, con feed RSS perché magari avevamo le puntate ecco, un problema che avevamo avuto era che inizialmente nel feed noi avevamo il feed pointerpodcast.it/feed/podcast, però gli episodi all'interno non erano sotto il dominio pointerpodcast, erano sotto erano con l'IP della nostra WPS. Quindi noi avevamo il sito pointerpodcast.it, però i vari episodi avevano il dominio in pratica, il nostro IP, quindi 62 punto altro che adesso non mi ricordo. E questo è stato un problema perché avevamo il certificato SSL per il nostro dominio, ma non per l'IP. E quindi in pratica, nel momento in cui noi andavamo a pubblicare l'episodio, alcuni client dicevano: no, guarda, qui tu non sei sotto, non c'è un certificato, non te la faccio ascoltare la puntata. E questo succedeva ad esempio con Google Podcast, mi sembra, e anche online mettendo il player all'interno del sito non funzionava nulla perché c'era questo problema. E questo non ce l'avreste, cioè non ce l'avremmo avuto, no? Con un servizio di tipo Spreaker. Però anche lì, cioè, abbiamo imparato a nostre spese, diciamo, se proprio per quanto abbiamo imparato, diciamo, che come andava fatta anche questa cosa. Cioè, per me io la vedo una cosa molto formale.
Sì, assolutamente. E penso che sia l'unico modo per vederla, perché se altrimenti incominci a dire il tempo perso in confronto al magari l'abbonamento che devi pagare per piattaforme note, dici ok, preferisco pagare e ci ho tutto fatto, evito di smattarci io. Però secondo me il vantaggio è proprio quello di imparare smanettando per fare funzionare queste cose, ecco.
Sì, ma poi oltre alla parte educativa che abbiamo veramente imparato tanto, cioè io quando penso al podcast penso a quello che ho detto all'inizio, quindi l'imbarazzo davanti al microfono la prima volta e poi la prima non so quante ore perché abbiamo finito di notte, siamo usciti da casa di Ale di notte, quanto ci siamo divertiti a tirare su tutto quanto. Quindi cioè è una cosa che tornando indietro non passerei mai a Spreaker perché poi alla fine per noi è nata come una cosa da fare insieme, insomma, per divertirci, che era dal registrare puntate, ma anche tirare su tutta sta roba, quindi secondo me fa parte della parte divertente del podcast.
La parte divertente è stata anche quando ci siamo resi conto che Docker non faceva una persistenza dei dati se non glielo dicevi esplicitamente.
Sì.
Però anche quello fa parte, no, del gioco. E forse il fatto di aver fatto tutta questa cosa iniziale, di aver tirato su tutta l'infrastruttura, all'inizio a me mi aveva fatto pensare che un po' ci passasse, no, questa voglia. Perché pensavo, vabbè, adesso che abbiamo vinto la parte tecnica, c'è soltanto da registrarle le puntate, no? Che, cioè, non è più una cosa divertente, forse. Invece, dopo 2 anni, non soltanto siamo ancora in vita con il podcast, ma siamo diventati anche più regolari, perché comunque prima avevamo una puntata quando ci andava. Adesso invece, bene o male, usciamo settimanalmente, quindi è stato un passo avanti. Non è che vogliamo sembrare. Non è una puntata troppo autocelebrativa, per
No, è
carità.
come lo è.
Vogliamo.
Sì.
No, è un modo per raccontarvi quello che abbiamo fatto e magari se siete in ascolto e volete avviare il vostro podcast, spronarvi a farlo perché per me è divertente, no?
Sì, una cosa importante è che le cazzate si dicono, ok? E ci sta a dirle, nel senso che puoi tirare sfondoni anche tecnici, pace, nel senso nessuno verrà con la lancia sotto casa a darvi fuoco, e anzi, sì, è possibile, Eugenio fa un po' così con la testa e sono d'accordo con lui, però soltanto quando sei abbastanza grande. E quindi niente, poi è un'occasione anche per impararli, se ti dici una cavolata e qualcuno ti genera un'osservazione sotto i commenti su che hai pubblicato la puntata di qualche post sui social, è un metodo di arricchimento, quindi va bene così, ecco.
Che poi queste sembrano i classici luoghi comuni, uno dice sì, no, parla, vai tranquillo di quello che vuoi, ma alla fine per me era una delle cose che mi bloccava all'inizio quando Luca ci diceva dai, partiamo col podcast. La cosa che mi bloccava era, ok, devo espormi con le cose che so, che mi vado a studiare, potrei dire una cazzata, chissà che succede. Garantisco che ne abbiamo dette le cazzate, ma ci sta.
E poi, boh, penso che un'altra cosa importante quando uno inizia fare podcasting, beh, è chiaro, se inizi per divertimento magari non c'hai nemmeno troppe aspettative alte, però già capire, secondo me, qual è il social di riferimento in quale spammerai le cose è importante individuarlo, nel senso che noi attualmente siamo su Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e poi basta, forse ho detto tutti. Vabbè, abbiamo il canale Telegram.
Anche Twitch in teoria, YouTube.
Ah, sì, eh sì.
Però non so se proprio social network, ecco.
Sì, diciamo che l'abbiamo sfruttati abbastanza poco. Ecco, abbiamo avuto una piccola parentesi dove facevamo le live, poi chiusa drasticamente perché tanti motivi. Però ecco, identificare il social di riferimento secondo me è già buono. Noi l'abbiamo testato in realtà tutti dall'inizio. E quello che abbiamo osservato è che su Facebook l'impatto è quasi nullo, nel senso che il target nostro evidentemente non si trova lì sopra. Su LinkedIn invece è probabilmente quello assolutamente più adeguato di tutti. Lì c'è riscontro e molto meglio. Per quanto riguarda Instagram lo classificherei sostanzialmente come con Facebook, però diciamo che non ci costa troppo essere in qualche modo presenti anche lì. Diciamo che la descrizione del post è uguale per tutti e tre i social in questo caso. Il post, l'immagine è sempre la stessa per tutti e tre i social e basta. Diciamo l'unica cosa, la descrizione va un po' modificata o comunque va ristretta nel caso di Twitter, che ammette un massimo di 250 caratteri e di solito li sforiamo.
Che però vale la pena Twitter, ogni tanto tira fuori qualcosa di
Sì,
interessante e esce fuori da lì.
esatto. Ah, ecco, tra l'altro, a un certo punto abbiamo deciso di fare questo sito per fare il social delivery, ovvero che scrivi il post da una parte in un unico form e automaticamente tu carichi, cioè scarichi il testo del post, carichi l'immagine del post. Poi fai deliver e automaticamente ti fa il deploy del post su tutte le piattaforme contemporaneamente, perché alle lunghe era un po' noioso dover andare a pubblicare il post prima su LinkedIn, poi su Facebook, poi su Twitter, poi su Instagram e così via. Purtroppo il social delivery, così lo chiamiamo internamente, ha smesso di funzionare. Perdeva pezzi, nel senso che inizialmente non andava, poi è incominciato ad andare, e poi a un certo punto, dopo qualche settimana, è successo che hanno incominciato a cambiare le API, prima Facebook, poi LinkedIn, e questo implica che devi andarci a rimettere le mani, e non c'hai sempre voglia di andare a vedere che cosa è effettivamente saltato, se ti basta aggiornare le API e arriva tutto. Quindi il mio prossimo task, lo dico apertamente qui, è che nelle prossime settimane vi faccio ripartire il social delivery in qualche modo. Non lo so come, ma mi rompere veramente le palle fare lo spam a mano.
L'ha fatta a mano ultimamente lo
sì,
spam.
Sì, infatti quando l'altro giorno mi ha detto il social delivery non è andato, ho pensato no, sono io che non sono andato, cazzo.
Alessandro ha smesso sì. di funzionare.
Poi diciamo che riconosci che c'è il social delivery quando escono tutte allo stesso minuto, sostanzialmente le puntate. Mm-hmm. Se vedi che c'è un delay di anche un minuto.
Vabbè, magari ti eri messo...
Sì. Sì, anche quella era una soluzione, effettivamente.
E la novità, diciamo, degli ultimi giorni è il nuovo sito, perché abbiamo abbandonato WordPress e siamo passati a un sito statico, fatto con Yugo, credo si pronunci Yugo, su cui abbiamo lavorato nell'ultimo periodo e che ci porta, secondo me, alcune migliorie rispetto a WordPress. Prima di tutto il fatto di non avere più WordPress, di non dover più rischiare di perdere tutto perché magari avevamo configurato male qualcosa. E vi spiego un po' come è organizzata la cosa, perché e perché appunto dico che rischiamo di non perdere nulla. In pratica quello che abbiamo fatto è questo: abbiamo una repo su GitHub nell'account del Pointer Podcast, e su questa repo di GitHub abbiamo caricato tutti abbiamo caricato i file di questo sito statico di Yugo, e abbiamo impostato una GitHub action per avere una continuous delivery, nel senso che nel momento in cui noi facciamo un push su questa repo, automaticamente inviamo tutto il contenuto della repo anche nella nostra VPS, nel senso che il funzionamento è questo. Quello che viene fatto è dalla action su GitHub si va in SSH sulla nostra VPS e da lì si fa il pull della repo, quindi viene scaricato tutto quello che c'è di nuovo. E c'è un container Docker in cui con l'immagine del sito che viene usato di Yugo, e nel momento in cui facciamo il pull viene aggiornato tutto il contenuto, quindi se per esempio abbiamo pubblicato un nuovo post viene subito visualizzato il nuovo post. Quando facciamo questa cosa abbiamo visto che c'era un problema. GitHub, cioè chiaramente non potevamo caricare su GitHub i file mp3 delle puntate, perché a parte superano i 100 mega, che mi sembra che sia il limite, ma poi non mi sembrava proprio il massimo caricare giga e giga di puntate su GitHub in una repo. E quindi lì la soluzione è stata molto più semplice, diciamo, ovvero abbiamo tolto la cartella in cui ci stanno le registrazioni dal progetto di Yugo, l'abbiamo messa altrove. Nel momento in cui facciamo il push, poi eseguiamo un altro comando di sincronizzazione, e in pratica utilizzando rsync inviamo il nuovo file che abbiamo aggiunto nella cartella sulla VPS, direttamente sulla VPS. E quello che è stato fatto è, in pratica, nel momento in cui abbiamo creato il Docker Compose del nostro container in cui facciamo girare il sito, abbiamo creato un altro volume in cui colleghiamo la cartella record all'interno dell'immagine, quindi dove effettivamente ci si aspetta che stiano questi file della puntata, con la cartella record locale. In questo modo abbiamo all'interno del container possiamo accedere a questi file e possiamo esporli all'esterno, quindi avremo, non so, pointerpodcast.it/puntata01.mp3, e lì effettivamente abbiamo quello che ci serve. E diciamo che l'idea di fare questa cosa ce l'avevo già da un po'. Poi qualche settimana fa, un giorno che avevo visto Alessandro dal vivo, forse l'ultima volta ci siamo visti dal vivo, mi aveva detto scommetto che stai lavorando al nuovo sito del podcast, e io ho detto no, in realtà no, però ci avevo pensato. E poi dopo qualche giorno ho iniziato un po' a cercare come si poteva fare tutto questo, e siamo partiti da un template già pronto, chiaramente, di Yugo, che si chiama Yugo Stack Team, credo, però non era pensato per il podcast. E questo chiaramente è stato leggermente modificato, abbiamo fatto delle modifiche per fare in modo che ci fosse per esempio un feed RSS adeguato, perché è quello che, di cui avevamo necessità. Quindi il feed RSS di YugoStack Team è stato riscritto completamente e è stato modificato in base alle nostre esigenze, quindi per ogni nuovo articolo, che sarebbe il nostro, per noi un nuovo episodio, magari vengono indicate l'autore, la data, un ID, il titolo, tutte queste informazioni che sono necessarie poi nel momento in cui pubblichiamo il feed su Apple Podcast o Spotify, per esempio. E poi abbiamo modificato il tema per fare in modo che fosse più congeniale anche alle nostre esigenze dal punto di vista della possibilità di avere una pagina in cui mostrare tutti gli ospiti, quindi una pagina in cui mostriamo tutto l'elenco degli ospiti, tutte le foto e il nome, e cliccando sulla foto dell'ospite andiamo direttamente a una pagina in cui presentiamo l'ospite. E da lì sempre vediamo anche una lista degli episodi in cui l'ospite è stato presente. Quindi questa era una cosa che mi è piaciuto fare perché WordPress era veramente una terribile, diciamo molto ter decisamente terribile nel momento in cui dovevamo aggiungere un ospite, tanto che io ci cioè non mandava veramente ogni volta di fare prima un nuovo pop-up. Perché usavamo un plugin anche per fare questa cosa, perché di base non riuscivamo. E quindi avevamo aggiunto un plugin su WordPress che in pratica per aggiungere un nuovo ospite dovevi creare prima un plugin, poi mettere il plugin all'interno della pagina degli ospiti. Però era una cosa talmente complicata che praticamente è convenuto fare di nuovo il sito da zero. Non che adesso sia troppo più semplice, perché comunque cioè è più semplice, però c'è da inserire ci sono da inserire vari dati, però quantomeno non devo stare a mattirmi a scrivere in HTML che il link, il quadratino, devi cliccare, cioè, si apre il pulsante di LinkedIn del nostro ospite. Cioè, era veramente troppo complicato e richiedeva troppo tempo aggiungere un ospite. Cioè, ci passava veramente la voglia. Boh, non so se ho detto tutto, a parte il fatto che nel momento in cui abbiamo, ecco, l'ultima cosa che dico, quando abbiamo fatto questo cambiamento, è cambiato il link al nostro feed, quindi non è più pointerpodcast.it/feed/podcast, ma è pointerpodcast.it/index.xml. Che chiaramente ha portato ad avere problemi con i vari servizi, perché a parte Apple Podcast, che io lo ripeterò, è l'unico servizio degno per ascoltare podcast, che è stato l'unico a funzionare di suo senza perdere statistiche e funzionando normalmente, gli altri hanno avuto alcuni problemi, nello specifico Spotify. Per Spotify abbiamo dovuto mandare una mail per farci cambiare il link, perché nel momento in cui lo andavamo a cambiare manualmente ci diceva che il feed era diverso rispetto al passato. Google Podcast, a quanto pare, dice che non è possibile cambiarlo manualmente a meno che io non prendo il feed passato, modifico una voce nel feed passato aggiungendo che c'è un redirect e poi dovrei fare un redirect dal vecchio feed al nuovo feed. Cosa che nel nostro caso era auspicabile che non succedesse, visto che altrimenti dovrei tenere attivo anche il vecchio container di WordPress, ma siccome Google Podcast lo vuole, attualmente il container vecchio di WordPress è ancora attivo, ma mostra solamente la pagina del feed. Ho fatto un po' di magheggi con Traefik e non so come, ma ha funzionato al primo colpo, per cui è già un buon successo. Quindi ancora c'è attiva la pagina pointerpodcast.it/feed/podcast. E quello che credo si debba fare è un redirect alla pagina nuova, che ancora non l'ho fatto però. Quindi se trovate problemi, cioè se ci state ascoltando probabilmente non avete avuto problemi, ma nel caso in cui, magari lo scriviamo anche sui social, nel caso in cui abbiate avuto dei problemi a scaricare la puntata questa qua o le precedenti, o nel caso in cui dovete avere problemi con le successive, fatecelo sapere perché almeno cerchiamo di risolverlo. Questa era tutta la presentazione del nuovo sito, che vabbè, il link rimane quello, pointerpodcast.it, fateci sapere se vi piace e se magari migliorereste qualcosa. A questo punto siamo arrivati alla fine dell'episodio. questo episodio di compleanno.
Tanti auguri Pointer Podcast.
Auguri.
L'episodio del secondo compleanno, quindi. E quindi siamo arrivati alla fine dell'episodio. Ti ringraziamo per averci seguito. Vi ringraziamo ancora di più se ci avete seguito anche durante gli ultimi 2 anni, se siete i nostri affezionati ascoltatori, se lo siete appena diventati. Grazie e un saluto, ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao!
Ciao! Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!